Buonasera fratelli e sorelle, un grande saluto soprattutto a fratello Giuseppe. Wow, sto parlando con fratello Giuseppe. Io mi chiamo Barbara e prima di parlare di me volevo dire due parole su di voi, e questa che non sia quindi una pubblicità né uno slogan, ma una testimonianza. Voi state spingendo molte persone tra le braccia di Gesù e gli state facendo conoscere il suo amore, al di là della parola, al di là delle profezie, al di là di ragionamenti, calcoli e muri che la gente si è costruita attorno. Voi trasmettete, alle persone l'amore più prezioso di Dio e state aiutando Gesù ad abbattere ogni ostacolo di varia natura, sia esso religioso, politico, eccetera. E che impedisce quindi all'uomo di sentire e vivere il suo amore e la sua chiamata nella propria vita. Sono 4-5 anni che vi seguo. Io sono nata in una famiglia cattolica, ma amo definirmi discepola di Gesù. Ho avuto un'infanzia e un'adolescenza normale. Conoscevo allora un Gesù seduto sul trono, che puntava il dito e mandava all'inferno i peccatori, e questo Gesù mi faceva quasi paura. Poi sono stata attirata da lui attraverso le profezie, ho conosciuto voi che mi avete trasmesso il suo più profondo amore, la sua dolcezza, la sua tenerezza, la sua protezione nella mia vita. Mi avete letteralmente scaraventato tra le sue braccia. E grazie a voi ho studiato la sua parola, le profezie, e avere quindi il desiderio ardente che ancora oggi di portarlo a chi incontro nella mia vita. Dopo l'effusione dello Spirito Santo nel rinnovamento dello Spirito, la mia vita è cambiata. Il Signore mi ha liberata da, ha liberato me e mio figlio da un brutto matrimonio che è durato 14 anni e che ci stava praticamente annullando e opprimendo. Mi ha ridato la libertà, la dignità e la voglia di vivere. Ha tolto dal mio cuore la tristezza, ha rafforzato le mie debolezze e mi ha rigettato nella società, conoscendo e amando persone. E per lui mi sento come un angelo messaggero e un ardente desiderio quindi di servirlo e un amore profondo, e che da quando l'ho conosciuto con voi questo amore non si è mai allontanato né assopito da me. E ringrazio Gesù e voi per avermi fatto entrare in questa grande storia d'amore. Pur avendolo ignorato da sempre, Gesù mi stava aspettando lì, seduto e paziente, come aspettava la Samaritana. E vorrei dire a fratello Giuseppe, vorrei dargli un consiglio. Il consiglio è: fratello Giuseppe, prega un po' di più con noi, perché tu hai questo grande dono di avvicinare le persone a Gesù. Presentaci uno a uno a Gesù, buttaci tra le sue braccia e facci dire Abba, Padre, e facci trasmettere quindi quell'amore, quella tenerezza, quella gioia che scaturisce dal cuore di Dio. Grazie a tutti, fratelli e sorelle, grazie fratello Giuseppe, Dio vi benedica. Barbara.
Grazie Barbara, Dio benedica anche te. Grazie che hai parlato dal cuore e si sente la tua sincerità e amore. Ti vogliamo bene, dolce sorella. Giuseppe, vorrei leggerti il resto del messaggio che lei ha scritto e in testo. Dice: Fratello Giuseppe, ci fai un insegnamento sul deserto spirituale? Perché tante sono le persone che sono chiamate a percorrerlo, ma alla fine si arrendono e abbandonano il Signore. Quando conosciamo il Signore, sperimentiamo la gioia, la sua presenza, il suo aiuto costante, e questo ci aiuta ad innamorarci sempre più del Signore. A questo periodo segue sempre il deserto. Tutte quelle esperienze sembrano svanite. Il Signore permette questo deserto per rendere forte e vero il nostro amore per Lui. Se perseveriamo nell'amarlo, nel pregare, nel lodarlo, nonostante non proviamo e non sentiamo la sua presenza, torneremo alla piena comunione con lui. Dopo che Gesù si fece battezzare, fu sospinto nel deserto dallo Spirito Santo e lì dovette affrontare una serie di prove e affrontare Satana. Una volta che ogni cristiano riceve il battesimo nello Spirito, viene a sua volta, come Gesù, sospinto in una sorta di deserto spirituale, dove per crescere e formarsi spiritualmente deve deve affrontare una serie di prove. E la prova più dolorosa che vi comunico per esperienza è l'assenza di Dio in esso. Queste prove possono durare anni, dopodiché, una volta superate, si diventa guerrieri. Il deserto fiorisce e Gesù ci può usare per la sua gloria. È un po' come la storia del vasaio. Solo chi ha una fede e soprattutto un amore ben saldo per il Signore riesce a passare tutte le prove e raggiungere la terra promessa. Ora, immaginate quante e quali pericoli ci sono in un deserto. Ma di quello che vi parlo io è una condizione di malessere spirituale, che comunque è una benedizione perché porta il cristiano a diventare un guerriero. Avere una crescita spirituale sempre più elevata ed essere usato da Gesù per la sua gloria. Alcuni cristiani che ricevono lo Spirito Santo e poi devono affrontare svariate prove in esso, cadono e ritornano indietro perché si spaventano dalle prove o perché non sono abbastanza forti. Vi amo, grazie, vi voglio bene e vi porto nel cuore. Grazie Barbara, ti vogliamo bene anche noi. Si vede che questa dolce sorella ha attraversato qualche deserto spirituale e ha imparato lezioni preziose. Giuseppe, cosa ci dici tu del deserto spirituale?
Grazie Signore, grazie Barbara. Bellissima, bellissima, mi ha toccato il cuore profondo quello che hai scritto. Sai quando puoi vedere il cuore dei fratelli e delle sorelle nelle parole che scrivono. E nelle parole della Bibbia vediamo il cuore di Gesù. Le parole, dalle tue parole sarai perdonato o sarai condannato, dice Gesù. Grazie Signore, grazie Barbara, bellissimo. Guarda, le tue domande in realtà sono un insegnamento. Mm-hmm. Un insegnamento per me. È, sì. Guarda, che bellissimi fratelli che Gesù ci ha dato, guarda, no, sì. Non mi sento degno. Amen. Che chiesa meravigliosa, ragazzi. Grazie, grazie Signore, ti benedico Gesù. Infatti Gesù mi ha dato una profezia per te, c'ho qui gli appunti. Adesso... Gloria a Dio. Guarda, mentre ascoltavo la tua lettera e ti ho vista seduta al suolo, ai piedi di Gesù, come Maria. Luca 10,42, con la scrittura. Puoi prenderla?
Luca 10,42. Maria ha scelto la parte buona, che non le sarà tolta.
Bene, adesso leggiamola come Gesù me l'ha data. Barbara ha scelto la parte buona che non le sarà tolta, ma le sarà data la benedizione. Grazie Signore. Allora, Gesù ti dice, ascolta Barbara, una profezia su di te, ma non solo su di te, anche altri fratelli, ma principalmente su di te. Gesù ti dice, mia amata, conosco i deserti che hai attraversato, ma sono stati necessari per la tua maturazione. Non temere, solo ancora per poco dovrai soffrire. E poi saremo uniti per sempre. Il deserto è stato necessario. Ho dovuto guidarti là, per attrarti a me, per parlarti al tuo cuore, affinché tu e gli altri miei preziosi figli come te possiate conoscermi come io veramente sono. E quanto è grande il mio amore per voi. È così che io comincio a purificare e santificare i cuori di tutti i miei amati figli, per prepararvi al mio regno. Senza questa santificazione non sareste pronti alla parte di regno che vi spetta e che io ho preparato per voi. Come è scritto?
Osea 2,14. Perciò ecco, io la trarrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore.
E parlerò al suo cuore. Il Signore ti ha tratto nel deserto, Barbara, perché voleva parlarti al cuore. E ti ha parlato, e tu hai ascoltato, e tu hai ricevuto, e tu sei cambiata, e sei cresciuta. E adesso sei stai camminando dalla via della sposa di Cristo. Ancora.
Romani 11, 27. Egli allontanerà da Giacobbe l'impietà, e questo sarà il mio patto con loro, quando toglierò via i loro peccati.
Alleluia. E Gesù dice, io provo i cuori, e per questo ti ho provata, come è scritto.
Apocalisse 2, 23. E tutte le chiese conosceranno che io sono colui che scruta le reni e i cuori, e darò a ciascuno di voi secondo le sue opere. Romani 14, 12. Quindi ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio.
Continua il messaggio di Gesù. Ma sai, amata figlia, sei cresciuta tanto. Il tuo amore per me è il mio onore. Davanti ai miei santi angeli che ho preposti a difenderti dal malvagio. In verità, vengono le prove per il mondo intero, ma nessuna afflizione sarà mai troppo grande per te e per i miei figli che come te mi hanno dato il loro cuore. Confida e non temere. Non ho io promesso nella mia parola di favorire tutti voi che sperate in me? Sì. E vi salvaguarderò, perché voi siete le perle di grande valore delle quali ho parlato.
Deuteronomio 32, 9 a 11. Poiché la parte del Signore è il suo popolo, Giacobbe è la porzione della sua eredità. Egli lo trovò in una terra deserta, in una solitudine piena d'urli e di desolazione. Egli lo circondò, ne prese cura, lo custodì come la pupilla dei suoi occhi. Come un'aquila che desta la sua nitiada, svolazza sopra i suoi piccini, spiega le sue ali, li prende e li porta sulle penne.
Sulle mie ali io trasporterò la mia preziosa sposa che spera in me, che mi pensa, che mi ama, che mi ha dato tutto il suo cuore e non al mondo del maligno. Come è scritto.
Esodo 19, 4. Voi avete visto quello che ho fatto agli egiziani e come vi ho portato sopra ali d'aquila e vi ho condotti a me. Isaia 63, 8 e 9. Egli aveva detto, certo, essi sono il mio popolo, i figli che non mi inganneranno. Fu il loro salvatore in tutte le loro angosce. Non fu un inviato né un angelo, ma lui stesso a salvarli. Nel suo amore e nella sua benevolenza, egli li redense, se li prese sulle spalle e li portò tutti i giorni del passato.
Alleluia, grazie Gesù, grazie Signore. Dio ti benedica, Barbara. Ah, non lo sapevi quanto eri preziosa, vero?
Grazie Signore.
Signore mi ha mostrato questo, accettalo, ricevilo.
Amen.
Attenzione quando il diavolo e le persone intorno cercano di buttarti giù, farti sentire disprezzata, abbandonata, reietta. Che bel messaggio che Gesù ti ha dato. Si vede che lo devi amare e che gli hai dato tutto il cuore. Dio benedica i fratelli che come te ci scrivono con la penna che ci scrivono con la penna del cuore. Gloria a Dio. Dolce sorella, cos'è che posso insegnarti? A te che hai una dolcissima relazione con Gesù, impariamo insieme, guarda, impariamo fianco a fianco, Barbara, impariamo insieme. Io non so se posso insegnarti molto, diciamo che voglio imparare insieme a te, perché tu ti sei lottando e ti sei guadagnata il posto a fianco di Gesù. Lui ti conosce di persona, lui non ti dirà mai io non ti ho mai conosciuto, vattene. No, ti conosce di persona. Gloria, grazie Signore.
Amen.
Ho pregato sul deserto e infatti qui in comunità tutti si sono messi addosso a me, dire Giuseppe, servi un messaggio È un messaggio sul deserto qui, perché qua tutti attraversiamo il deserto, tu,
Sì.
Barbara, l'ha attraversato, e qui tutti noi ci passiamo, guarda. E infatti, è vero, sorelle?
Sì, prima o poi sì.
È tutta la settimana che mi tartassano le sorelle. Queste cose mi avete detto?
Parlaci del tuo deserto, Giuseppe. Sicuro hai attraversato anche tu qualcosa, come anche noi.
Altro che, guarda, con più Dio ti usa, con più è stato lungo il deserto, sai?
Sì.
Tutta la mia vita ho visto tanti frutti che il Signore ha prodotto, ho visto, il Signore mi ha usato, ma è stato anche un lungo deserto.
Infatti c'è qualcuno che ha detto, se vedi un cristiano molto usato dal Signore, che dà tanti frutti, guarigioni, miracoli, è benedetto da Dio, non desiderare essere nel suo posto, chissà cosa ha attraversato per arrivare lì.
Sì, brava, sì. Sì, però non voglio parlare di me, delle mie disgrazie, perché Gesù mi ha sempre salvata, no? Voglio parlare di Gesù, della sua vittoria, di quello che lui ha fatto, per me, che sta ancora facendo per me, perché ogni tanto mi guardo indietro e se abbasso lo scudo subito il diavolo mi fa vedere come la gente mi ha maltrattato, mi ha messo i piedi addosso, mi ha fatto diventare un tappeto, mi ha maledetto, mi ha disprezzato, anche se tante non potrò mai ricevere abbastanza cattiverie perché mi merito di tutto, perché mi merito l'inferno, però a volte veramente se il diavolo viene e dice però questo qui ti ha fatto del male, però quello là si merita un castigo, prega Dio che lo giudichi, invece no, Gesù viene e dice ama, perdona, benedici, benedici chi ti maledice, e questo mi dà subito la vittoria e mi addormento come felice, come una Pasqua, come un angioletto. Niente di peggio che addormentarsi pensando alle cose negative e non dormi più. Vabbè, non servono pillole, serve il perdono per dormire bene. Allora, qui Gesù mi ha dato un messaggio, fratelli, se volete ascoltare, qui c'è un piccolo
Sì,
messaggio.
che vogliamo.
E il titolo è questo, il tema. Dice, figlio, attraversa il tuo deserto e non temere. Io, il Signore, sono con te.
Grazie,
Tutti
Gesù.
dobbiamo passare per deserti spirituali senza eccezioni, tanto vale affrontarli e accettarli. Angela, hai messo sulla prima pagina qual è la foto lì, il quadretto che ti ho dato,
Sì,
vero?
sì,
Ecco, è molto bello, no?
sì, sì, sì. Sì.
C'è una giovane che deve decidere se andare verso da una parte o dall'altra. C'è il deserto da una parte e dall'altra parte c'è come piccolo paradiso e lei
L'erba
dice
verde.
erba verde, però vedi a volte il deserto sembra deserto ma è la volontà di Dio, a volte l'erba verde sembra verde ma Lotto ha scoperto che l'erba verde era nella prossimità di
Sodoma,
Sodoma, quindi a
Salma.
volte non tutto non quello che brilla è veramente oro, va bene. E poi vediamo nell'immagine, ho messo lì anche l'immagine del nostro amato Gesù che ci ha dato l'esempio. Lui ha passato il deserto, quindi attenzione fratelli, quando siamo davanti a un deserto non cerchiamo di scappare per evitarlo, perché a volte il modo per evitare il deserto è a volte sempre sta nell'attraversarlo mano a mano con Gesù, va bene? Però quello che possiamo fare, che farà la differenza necessaria, è di usare le crisi, le difficoltà, gli attacchi del diavolo, essere quando siamo abbandonati da tutti, ci passiamo tutti. Perché dice il Signore, così dice il Signore, Deuteronomio 8, 2 e 3.
Deuteronomio 8,
2 e
2 e
3.
3.
Attenzione a imparare bene, scrivetevi queste scritture. Favore, fratelli, venite sempre con carta e penna, va bene? Perché il Signore io so, qui diamo sempre centinaia di scritture, però il Signore vi darà qualcuna speciale. Questa è per me, questa è per me, questa scrittura è per me, questo mi cambierà la vita, questo salverà il mio matrimonio, questo mi aiuterà a capire i figli, questo mi farà uscire dai debiti, questo qui caccerà il diavolo, questo mi darà la guarigione. Vi dà una scrittura, dovete scriverla. Avanti.
Deuteronomio 8, 2 e 3. Ricordati di tutto il cammino che il Signore, il tuo Dio, ti ha fatto fare in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore e se tu avresti osservato o no i suoi comandamenti. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi, e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per insegnarti che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che vive di tutto quello che procede dalla bocca del Signore.
Abbiamo imparato a mangiare all'età di circa un anno, passando dal, almeno i miei figli, verso l'anno, no? Hanno lasciato il latte, passato al cibo solido, e poi siete cresciuti, quindi spaghetti, bistecche, tutto, ma non abbiamo ancora imparato a mangiare fino a quando non abbiamo imparato a cibarci dalla parola di Dio. I deserti sono periodi di preparazione, non temete i deserti, sono per addestrarci. Cioè, i deserti che dobbiamo attraversare, dobbiamo usarli come, scrivete questa parola chiave, come trampolini. Il deserto deve essere un trampolino. Annotate le parole chiave, annotate, queste sono cose che io ho pregato parola per parola, ragazzi. Queste sono cose che vengono da Gesù, dovete imparare queste cose se volete uscire dal deserto. Usare difficoltà, le malattie, le disgrazie, i divorzi, gli incidenti, le maledizioni come trampolini per lanciarci nelle benedizioni di Dio attraverso l'obbedienza alla sua parola, per lanciarci nella volontà del Signore. Scrivete, tramutare ogni deserto in trampolino, cioè vedere Gesù nel deserto. Gesù era nel deserto.
Cioè, quando tutto va male, quando soffri, quando la gente non ti capisce, quando sei solo, quando, non lo so, forse sei anche ammalato e soffri tanto, e questi sono periodi di addestramento come trampolini?
Sì, certo, sembra Gesù
sembra al contrario.
È più grande fallimento, Gesù è stato il più grande fallimento di tutti i religiosi, crocifisso, criminale, sputato, abbandonato dai suoi seguaci. Maometto non fu mai abbandonato dai suoi seguaci, andavano gli ammazzavano a destra e a sinistra, sempre con lui, sì. Si violentavano le donne, tutto a posto. Gesù in croce, dopo che ha perdonato l'adultera, dopo che l'hanno ringraziato, mettendolo in croce, sputandogli, tirandogli la barba, mettendogli, sei re, qui c'è la corona, spine. Cioè, un disastro più disastro di Gesù non è mai esistito, perché è sceso talmente dall'alto, va bene? E Gesù li ha accettato. E noi cosa faremo? Scapperemo davanti al nostro deserto? Gesù ha attraversato i suoi deserti, 30 anni di apprendimento come figlio ubbidiente di un padre putativo falegname, va bene? 30 anni, perché la maggiore età per abbandonare la famiglia era 30 anni, ha aspettato 30 anni. E poi 40 giorni nel deserto, e poi 3 anni e mezzo a fare il bene a tutti, per essere ricambiato col Calvario, e poi il Getsemani. Abramo in Egitto, quando Faraone va e gli porta via la moglie Sara, l'Egitto di Abramo. Cosa pensava Abramo? Dov'è Dio? Dov'è il mio Dio che io credo? Niente, non si è mai lamentato. Gli ha portato via la moglie, Faraone l'ha fatta improfumare tutta, vestitala come una faraona e presentatemela. E Abramo tranquillo. Questa è fede. No, come noi, perché Dio non mi aiuta? Perché non viene un angelo? Per Dio è potente, perché non si muove? Niente, silenzio, la moglie non tornava. E allora Dio manda un angelo da Faraone, gli fa: Faraone, tu sei un cadavere. Prendi sta moglie e gliela riporti, perché quello è un profeta. Stai attento a cosa fai, Faraone. Tu e tutta la tua famiglia morirete se sta moglie non torna al suo marito.
E penso che in questi momenti di deserto, quando non vedi la risposta, è il solo momento quando puoi dimostrare la tua fede. Perché quando tutto va bene, che fede, di che fede abbiamo
una
bisogno?
Una chiesa di prosperità che tutti fanno a gara a dare soldi ai pastori lì, e che perché dopo Dio ti ridà indietro 1000 volte. Grazie, caspita, voi guadagni più che vendere droga, caro mio. Mica stupido però il piano. Perché non sta dando niente a Dio, sta investendo in borsa, va bene? Cosa ha fatto Giuseppe? Venduto dei fratelli, schiavo in Egitto, un deserto. Mosè, il deserto di Mosè, passare 40 anni proprio nel deserto di Madian, per avere fatto lo sbaglio di avere creduto che poteva liberare gli ebrei uccidendo gli egiziani. Qui ammazzo tutti, Io faccio peggio di Maometto qua, faccio una strage. Adesso vi libero, che pensi, vi libero io dal faraone, botte, un egiziano che maltratta un ebreo, gli faccio la pelle e uno di meno che opprime. Ah sì? Ah, tu vuoi liberare gli ebrei così, ha detto il Signore, alt, 40 anni di scuola, 40 anni, 40 anni. Paolo, che dovete passare 3 anni in Arabia, va bene? Dopo aver creduto di cosa? Di poter costruire il regno di Dio perseguitando occidentali cristiani. Dio gli ha detto, alt, vate a fare un po' di vacanze in Arabia, 3 anni. Per riflettere un pochettino. 3 anni che poi Dio gli ha rivelato il Vangelo spiritualmente. Tutti i più grandi uomini di Dio e Gesù stesso non poterono evitare i loro deserti. Quindi perché adesso voi volete evitarli? Perché vi lamentate che siete nel deserto? Frate Giuseppe, perché ti lamenti? Non possiamo lamentarci quello che avviene. Abbiamo pregato, sì, adesso basta. Hai pregato? Tranquillo. Quindi se sei nel deserto, accetta il deserto. Ma qui non c'è acqua, sono stanco di manna. Sta nel deserto. Ma qui tutti mormorano e anch'io nel deserto. Niente, rimani lì fin quando Dio decide.
Questo perché nel deserto ci liberiamo dalle nostre idee sbagliate, dagli amori sbagliati, dalle cose che ci ostacolano nella nostra relazione con Gesù, nel nostro avvicinamento a Dio. Quindi il deserto ci purifica, ci libera dalle cose che il mondo ha messo dentro di noi, ci fa rinunciare a noi stessi.
Come ha detto nel deserto dovrei imparare... volendo o nolendo imparare a invocare il Signore, che ti piace o no.
Come abbiamo sentito la canzone all'inizio di Marocchi, dice non si può dare se prima non si muore dentro.
Bello, Dio benedica Marocchi, un uomo di Dio, dolce cattolico Marocchi. Ha cantato anche per il Papa. Non sappiamo la reazione. Comunque,
è come dici tu, fratello Giuseppe, che abbiamo pregato, adesso zitto nel deserto, perché tante volte noi preghiamo, Signore aiutami di essere più come
poi
te.
Se Dio non risponde, mormori.
Gesù aiutami di essere più come te. Sì, vuoi essere come me? Vai nel deserto.
Benvenuto alla croce.
Esattamente.
Gesù, il più vicino possibile a te. Bene, c'è spazio sul Calvario. Gesù, vuoi essere come te? Avanti coi chiodi.
Esattamente.
Va bene, e dopo viene, non viene la resurrezione se non c'è la morte. Non viene la corona se prima non c'è la dimostrazione di fede, se prima gli Isacchi e le Isacche sono tutti sull'altare, va bene?
Sai cosa mi ha impressionato su Gesù quando ascoltava la Bibbia in audio? E Gesù nel suo deserto più doloroso, quando era sulla croce, lui ancora pensava agli altri e sulla croce evangelizzava. Ha evangelizzato quel ladrone che era vicino a lui, ha detto oggi sarai come nel paradiso. Quindi anche sulla croce, nel deserto più profondo, più buio, più doloroso, Gesù evangelizzava, pensava ad altri.
Amen.
Perdonava Amen. Gli altri.
Amen. Fate questo, ma questo non solamente perché siete spirituali, anche perché è l'unico modo di resistere nel deserto. Evangelizzate quando tutto va male, evangelizzate.
Sì.
E quando tutto va peggio, fratelli, dovete evangelizzare di più. E quando siete in una barella d'ospedale, distribuite volantini, pregate con le infermiere. Io ci sono passato, l'ho fatto, aiuta.
Amen.
Va bene?
Amen.
Tutti gli uomini di Dio hanno passato per i deserti. E quindi abbiamo detto Paolo, Gesù, Mosè, Abramo, tutti quanti. Per ultimo anche il più grande poveraccio di tutti gli uomini di Dio, chi è? Io. Io ne ho passati tutti i colori, ragazzi. Ho passato deserti. Ho lavorato nel mondo da 9 anni fino a 25 anni. Va bene, a 9 anni ho cominciato a lavorare, perché a scuola hanno capito che io non ero un grande genio. E allora ho detto qui. E allora... a lavorare, perché io sono maturato lentamente, sono maturato e diciamo sono più saggio adesso di quando ero giovane, a occhi chiusi, va bene, non che sono molto saggio, però dovete vedere prima, sono maturato lento, io sono a maturazione lenta, non, gloria a Dio, però ho ricevuto Gesù 9 anni, ho ricevuto Gesù al lavoro, e allora lì di cotte e di crude ne ho passate, ragazzi. E allora ho passato disavventure di tutti i colori, varie, anche sentimentali, sbagli a destra, sbagli a sinistra, disavventure nelle chiese, disavventure nelle comunità cristiane, con fratelli cristiani. A volte mi hanno aiutato tantissimo a crescere in Gesù. Io devo confessare, ho imparato da tutti. Va bene? Ho imparato la fedeltà, testimoni di Geova, evangelizzare, poi senza farne parte. Non ho mai capito bene la dottrina, no, però mi piace come avrei evangelizzare almeno uno dei giorni alla settimana. Questi qui possono insegnare a qualunque evangelico cattolico che scalda le panche a strategie di evangelizzazione. Poi la dottrina è un'altra storia, no? E ci sono fratelli che mi hanno aiutato a crescere in Gesù e fratelli, infatti una sorella che mi ha convinto che avevo perso la salvezza in Gesù, tutti i colori erano passati. Vi sono stati fratelli che sono stati un grande esempio di aiuto per me. Per me, buona nulla, zuccone. E poi anche fratelli che avevano perso la fede e che hanno cercato di guidarmi per la loro stessa strada, disgraziata, carnale, ma Gesù mi ha salvato. Gesù mi ha riscattato, Gesù mi ha pulito. E poi ha continuato ad usarmi sempre di più, un millimetro di più oggi, due millimetri di più domani, e alla fine, fino a che oggi credo di aver capito che insomma sono arrivato adesso al livello più alto che sono mai stato, che si chiama lo zero assoluto.
Non è così male,
Va bene,
Giuseppe.
no, 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 ma è così, ma non sto cercando di fare il falso umile. Cioè, se tu non hai imparato che più sei vicino a Gesù e più devi essere pronto ad ogni piè sospinto di buttarti a terra, far cascare il cappello della tua zucca dura
Quello sì.
e abbassare la cervice irrigidita sul collo qui, va bene, se non capisci questo non hai capito niente.
No, quello è vero.
Vicino al Signore bisogna buttarsi in ginocchio e far cadere quello che c'è in testa.
Perché più ti avvicini a Gesù, più ti rendi conto quanto ignorante sei.
Va bene, quindi ginocchia davanti a Gesù e il nostro cappellino di orgoglio deve cadere ai suoi piedi, se no non abbiamo capito niente. Capisci? La vicinanza a Gesù è lo zero assoluto. Gesù ha detto, Salmo 22, che parlava di Gesù: io sono un verme, non sono un uomo. I tori mi hanno attorniato, mi hanno trafitto le mani e i piedi. Salmo 22. Gesù dice: io sono un verme, non sono un uomo. Vabbè, Gesù non sta cercando di fare lo spirituale, era con tre chiodi nel corpo, una corona, virgolette, una corona sulla testa, per prendere in giro meglio. Ah, sei re, qui c'è la tua corona. Quindi Gesù adesso sta dicendo a tutti, ma proprio a tutti, cioè che tutti quanti saremo messi alla prova. Va bene?
Quindi il Signore usa questi periodi di afflizione come una scuola per prepararci per qualcosa più grande che viene dopo, per qualcosa che Lui vuole usarci per la sua gloria. Ma senza questo periodo di prova, Dio non può
Non sarebbe
sapere chi
possibile.
è degno, chi non è degno, chi è
Esatto,
affidabile, chi non lo è.
esatto, esatto. Vogliamo la corona, ma non la croce. Vogliamo la risurrezione, non la morte. Vogliamo le benedizioni, ma non le prove, le sofferenze. E non funziona così. È come andare, dice, vado a lavorare alla FIA, dice, pronto, io mi presenterò il giorno di paga. Sì, guarda, te è meglio che non ti presenti del tutto. Tu vuoi andare solo il giorno di paga, tu vuoi andare a lavorare, che giorno di paga? Va bene?
È proprio come dice in Deuteronomio 8:2, ti ha messo alla prova per sapere quello che avevi nel cuore,
Oh.
se tu avresti osservato o no i suoi comandamenti.
Certo, ma Dio non sa tutto. Certo che sa tutto, ma devi prima dimostrarlo a te, zucca dura, come stanno le cose. E agli angeli. Mica gli angeli sanno tutto, gli angeli non sanno tutto. E devono vedere. Dio sapeva che Abramo avrebbe, però l'ha messo alla prova lo stesso. Prima riceve le promesse e poi gli dice sacrifica Isacco. Caspita, ma allora Dio sapeva. E allora perché ha dovuto passare per la prova di offrire Isacco? Perché così è la storia. Bisogna anche dimostrare, anche fisicamente, se no che serve il corpo fisico?
Una cosa importante durante il periodo di afflizione, diciamo durante la permanenza nel deserto, il modo di superare più facile e più veloce è di non mormorare. Questo impariamo da
E non
Israele.
esce più se mormori.
Questo
Sì,
impariamo da
sono
Israele.
morti nel deserto i
Sì,
mormoratori.
mormorando hanno peggiorato le cose, hanno prolungato la permanenza nel
E sono
deserto
morti
e sono morti
nella
lì.
mormorazione e separati da Dio.
Ma se impariamo a lodare, a ringraziare Dio, anche quando fa male, se lodiamo e lo amiamo lo stesso, facciamo come Gesù sulla croce, pensiamo ad altri, allora vedremo che il Signore ci dà, He gives us strength.
Ci dà la forza.
Ci dà la forza di poter affrontare le difficoltà, di superare, e il periodo di rimanere lì si fa meno e meno e meno, e vinciamo più veloce.
Amen, amen, amen. Arrenditi, sì. La battaglia finisce quando ti arrendi al Signore. C'è una battaglia? Combattimento? La battaglia finisce quando ti arrendi.
Cosa significa quando ti arrendi?
Yield.
Sì, sì, conosco la parola, però cosa significa spiritualmente? Come mi arrendo e la battaglia finisce?
E smetti di mormorare, smetti di lamentarti, smetti di criticare il marito, di lamentarti dalla moglie che non sa mai cucinare, che il marito non è tutto super sexy come quello della televisione, che la moglie non c'ha tacchi alti come quella là vicino al porto che va avanti e indietro per le strade. Cioè smetti di lamentarti.
Anche contro Dio. Dio, perché mi dai questa prova? Perché permetti questo che mi succede? Ma dove sei? Non sai che io ti amo? Perché permetti? Anche contro Dio. I lamenti non funzionano. Io ho provato, non funziona.
Ma quando ti lamenti, hai provato, sei esperta.
Ho provato.
E guarda, quando ci lamentiamo, mormoriamo contro un fratello, è sempre contro Dio, perché ha detto ama Dio e ama il fratello. Chi non ama il fratello, dice l'Epistola di Giovanni, dice non ama il fratello, non ama Dio. Non puoi amare Dio che non vedi se non ami il fratello che vedi, che tocchi, che è davanti a te. Quindi smettiamo di prendere in giro noi stessi.
Sì, sì, sì.
Allora, tutti saremo messi alla prova, dice il Signore. Non solo dobbiamo essere disposti ad essere provati, ma dobbiamo accettare le prove che Dio manda e accettarle con allegrezza, non solo accettarle, No, così non è fede. Fede non è no, caro. Quello è il cane che ulula alla luna. Gloria a Dio, Signore, sia fatta la tua volontà, non mi indurre in tentazione, però, Signore, se Getsemani deve essere, aiutami, Gesù. Amen.
Amen.
E quando ragioniamo così, usciamo dal deserto. Se nel corso della tua vita, fratello, ti trovi tutto un tratto in mezzo a un deserto, continua a camminare. Non fermate a lamentarti, coi lamenti non si ripara niente, ma continua a camminare, sì, sì, continua a nuotare, sì. Continua a attraversare la tormenta e uscirai con l'aiuto di Dio.
Mm-hmm.
Bene. Quindi accettiamo le prove con allegrezza, sappiamo un motivo di accettarle, perché cominciamo a dire, io non mi merito, no, ti meriti questo, è peggio, ci meritiamo le pene dell'inferno.
Sì, sì, sì.
Va bene, le prove momentanee, terrene, sono necessarie. Per cosa? Per mondarci, per pulirci, per renderci pure. Ora siete puri attraverso la parola che io vi ho data, Giovanni 15, d'accordo? La parola ci purifica, ma la parola non è solo, come sei bravo, dice il Signore, che Dio fortunato che sono ad avere un servo come te. No, caro, non è così la storia. Luca 9, 23 a 25, diceva poi a tutti,
se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita, la perderà. Ma chi avrà perduto la sua propria vita per amor mio, la salverà. Infatti, che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde o rovina se stesso?
Che serve col marito avere una moglie più bella? La moglie avere il marito più furbo, più intelligente, non zuccone come me. Che serve? Che puoi perdere le benedizioni di Dio. Che magari quella moglie, quel marito è il tuo campo di missione, dove puoi imparare. Quel marito difficile o moglie è la scuola di Dio per insegnarci a metterci in ginocchio. Imparare a ricevere profezia, rivelazione. Che faccio con questi figli, con questa moglie, con questo marito? Che faccio, Signore? Io non mi alzo da queste ginocchia se tu non mi parli. Basta, io qui ci muoio qua, ma tu mi devi rispondere, perché oggi devo affrontare la situazione con mio figlio, mia figlia, mio padre, mia madre, mia moglie, mio marito, quello che è.
tu mi rispondi, se dico io qua posso ammuffire su quest'angolo, tu mi parli, e poi se chiuderemo la sala cinesca e apriamo le parabole, le antenne, e cominceremo a ascoltare. Se non è che Dio non ci parla, siamo noi che non ascoltiamo.
Amen.
Perché è che la televisione, internet, sì. Le stupidaggini del mondo hanno preso il posto della voce di Dio, quindi svegliamoci, andiamo in un posto
deserto.
Amen. E quindi torniamo nel deserto, eccoci. Grazie, di nuovo Gesù. Nel deserto. Gloria al Signore, alleluia, grazie Signore. Quindi chi vuole salvare la sua vita, dice in Luca 9, va bene, la perderà. Quindi cerchiamo di salvare la vita, evitare il deserto, la perdiamo. Se deserto deve essere, affrontiamolo come Giosuè, come Mosè, come Caleb. Alleluia.
Amen, amen.
I deserti sono di diversi tipi, tra l'altro, non è che c'è solo un deserto, ci sono deserti fisici, ci sono deserti materiali, deserti spirituali. C'è il deserto spirituale della nostra crescita, attraverso i quali Gesù cerca di insegnarci lezioni essenziali, come non amare il mondo. E come fai a non amare il mondo? Vai nel deserto e il mondo non c'è più.
Giusto.
Va bene, nelle cose che sono nel mondo, come il deserto, serve anche quello, abbandonare le cose del mondo. Sì. Cioè dopo un po' il telefonino, il deserto scarica la batteria, è buono solamente di buttarlo via e che nessuno lo trovi. Il deserto è buono per ascoltare la sua voce. Nel deserto non puoi fare altro che cercare Dio, nient'altro. Puoi fare solo l'eremita. Tanto vale che lo fai lodando, non mormorando, perché uscirai peggio di prima, anzi, non esci più dal deserto. Rimarrai mormoratore tutta la vita, con problemi in famiglia, con la moglie, col marito, tutta la vita. Dice, ma i miei figli proprio non vogliono il Signore. Va bene, tu vai avanti e poi i tuoi figli, Lot, decideranno cosa fare, se Lot è andata a Sodoma. Tu vai avanti, ma mia moglie, mio marito, i miei figli non vogliono seguire. Vai avanti.
Amen.
Cosa ha fatto Gesù quando non lo volevano seguire?
Andava avanti,
non ti fermare lì, adesso io devo convertire. Tu non puoi convertire niente. Tu puoi solo amare, testimoniare, dare la parola e andare avanti. Non stare lì che convertire uno che non vuole convertirsi. Vai avanti. Ho detto a una mamma che aveva un figlio drogato, fa, senti, tu gli dici al figlio, caro figlio, io ti voglio bene, io ti amo, certamente darei la vita per te, ma se vuoi dormire qui stasera tu devi venire a dirmi quanti posti sei andato a cercare un lavoro, devi dirmi se sei andato almeno 20 posti a chiedere un lavoro. Se no qui stasera io cambio la serratura, non voglio, ti amo ma non amo la tua droga, sono stanco di usare la mia pensione per arricchire i tuoi pusher, va bene, cambio oggi, guarda, ce l'ho qui sul tavolo, è la serratura nuova e sta venendo la mia cugina, caccia vita, metterla su. Quindi appena esci io cambio la serratura. Caro figlio, ti voglio bene, ma perché ti voglio bene voglio insegnarti. E che vada nel deserto, se poi gli è rimasto mezzo grammo di sale nella zucca, andrà dal pusher e gli dirà ciao, addio, anzi non ci va neanche. Se invece sale non c'è niente del tutto, che almeno non rovini la mamma. Se andrà all'inferno vacci da solo, non devi trascinare anche gli altri. E certo che Abramo amava Lot, ma se Lot amava Sodoma più di Abramo, ciao Lot,
sì.
Vai a Sodoma e trovati una moglie che è aspirante a diventare un salificio, produzione di sale. Cosa vuoi fare con quello? Vabbè, mica poi dicono, in America dicono puoi portare un cavallo alla fontana, ma non puoi mica obbligarlo a bere, figurati. Hai provato a obbligare un cavallo a bere? Provaci. Il cavallo ti va e ti fa volare qualche metro. Togliti, bevo quando dico io. E al contrario, se c'è un marito che non vuole staccarsi dal bere, e dice, senti, gli fai tu e te ne vai. Cioè, qua, o ti calmi col tuo bottiglione, se no, capito, ci siamo spiegati. Io, poi tanti matrimoni si sposano, ma non è che sono sposati davanti, a municipio, si sposano nel mondo, due pagani, poi uno diventa cristiano, e poi se l'altro non vuole convertirsi, se ti permette di vivere con Gesù, se no dovrai andare per la tua strada, non lo lasci, ma se va avanti per Gesù ti lascerà lui, va bene?
Sì.
E allora gloria al Signore, grazie, grazie Signore, ma grazie Gesù, quindi cerchiamo di imparare, fratelli, ascoltare la sua voce, cercarlo in ogni cosa. E rivolgersi sempre prima di tutti al Signore, non all'uomo.
Amen.
E poi il deserto, un altro punto di vista del deserto è che c'è anche il tempo della fine, c'è il deserto, un altro tipo di deserto, dove la sposa di Cristo al tempo della fine dovrà fuggire, va bene il corso biblico, tutto spiegato, non devo mica ripetervelo, abbonatevi al corso biblico, abbonamento presso la libreria, l'editrice libreria Angela, Angela
sì.
Eco, che lei lo manda gratis, lei è tutto gratis.
Tutto gratis.
Meno male che non, neanche gli paghiamo lo stipendio, Angela, niente, lei lavora gratis e dà gratis. Qua ragazzi...
Guarda, non potete pagare il mio stipendio, quello che Dio mi dà non potete mai contraccambiare.
Costeresti troppo, salario celeste.
Amen.
Allora, la donna è Apocalisse 12, 6 e 14. Apocalisse
e questo...
12, 6 e 14, la donna... I fratelli che hanno fatto questo Bibbio, questo lo sanno perfettamente, la donna è la sposa di Cristo, non la chiesa, la sposa, non dice la chiesa, dice la donna fugge nel deserto, Apocalisse 12, 6, 14, il resto della chiesa, verso 17, invece viene perseguitata perché nel deserto non c'è andata, era troppo duro andare nel deserto, era meglio il cappuccino e la spaghettina, la televisione e il telecomando. E come si fa a abbandonare queste cose? Dio onnipotente mi protegge? No, Dio dice nel deserto. Ma qui in Egitto si mangia e si beve. C'è la pizza e c'è la spaghetti con la comarola in coppa. Quindi Dio mi protegge qua. No, Dio dice nel deserto. E gli spaghetti? E farai a meno. E il caffè all'italiana, caffè Lavazza? Fai a meno. Il caffè Splendid? Fai a meno. E i macaroni, la lasagna, i cannelloni? A meno. E che mangio? La manna che Dio manderà. E ma dopo un po' io mi stanco. Tarangi. Mosè non si è lamentato. Va bene, Giosuè non si è mangiato manna a 40 anni. Invece gli altri che si sono lamentati sono morti. Mosè, Caleb, chi era l'altro?
Joshua.
Giosuè. Va bene, invece ce l'hanno fatto uscire dal deserto.
E hanno imparato di nutrirsi della parola di Dio più che il cibo. Della carne.
Amen.
Questo deserto che hai menzionato, l'ultimo, del tempo della fine, dove fugge la sposa, questo è un deserto fisico o spirituale?
Tutte e due. Questo è un doppio deserto. Questo.
E come?
È un deserto fisico nel senso che è lontano, è un deserto spirituale. Non fisico, Sahara.
Ah.
Correggo, no.
Sì, perché io non avevo piani di andare in un deserto in Sud America.
No. Non è un deserto doppio, no, è un deserto spirituale.
Okay.
Va bene. No, non comprate cartine geografiche del Sahara, non servono.
No.
Va bene, so che i fratelli ogni tanto ci scrivono, ho comprato la tenda, posso partire? E dove vai? E vado nei boschi. Come vai nei boschi? Scusa, se vai nella giungla adesso muori di fame.
Sì.
Che fai a fare...
Non
capito?
È il tempo ancora.
No, calmatevi, ragazzi. Cercate di studiate bene il corso biblico, lì c'è la cronologia. Non è il tempo ad abbandonare la nave ancora, non sta affondando ancora. Allora cosa devo fare? Devi fare, preparati la scialuppa. Va bene, sai cos'è la scialuppa?
Ecco. Yeah, the little boat.
Little boat. La scialuppa, preparatela. Torniamo al deserto?
Sì.
Grazie, Signore. Guarda, tutti passiamo per le prove, va bene? E tutti passiamo per deserti, e magari qualche fratello che ci ascolta sta annuendo che magari è proprio nel mezzo.
Sì, hanno scritto, infatti.
Hanno scritto?
Sì.
E allora, tutti passiamo per prove, per deserti, e questo però a motivo della nostra crescita spirituale, affinché possiamo maturare spiritualmente. Vedo che mi guardi con Angela c'ha uno sguardo che si chiama sguardo email. Tu vuoi
leggere
qualcosa?
Ti leggo.
Fratelli, scrivete pure email che Angela è lì sul Chi Vive è pronta a ricevere.
Sì, questo è un messaggio che dà conferma a questo che abbiamo condiviso.
Sì? Nessuna lamentela?
No. È da parte di Roberta. Dice: fratelli, mi è venuto in mente che nel deserto, in ospedale, nel lettino con la flebo tremolante, c'erano due signore che parlavano ed una si era avvicinata a me. Aveva un cancro. Io ero depressa. Non ho avuto tempo di stare male. Ho evangelizzato e abbiamo pregato insieme più volte durante quella notte. Non l'ho più vista. Ma ricordo sempre questo durante i deserti. È proprio vero, se non evangelizzi e pensi agli altri nei momenti più duri, rischi di deprimerti. E la strada è lunga. Con questo non voglio dire che ho imparato ad essere la super spirituale o la grande cristiana del secolo, ma per carità, no, per niente. Anzi, ma ricordo questa esperienza per non mormorare e mettermi un bel tappo spirituale, onde evitare di star peggio e dare pure un pessimo esempio di cristianità. Dio mi aiuti. Un abbraccio, Roberta.
Grazie, Signore.
Quindi se non evangelizzi, se non pensi agli altri, entri in depressione. Sarà peggio per te.
Infatti il mondo è in depressione. Infatti abbiamo visto le statistiche mediche ufficiali. In Europa 167, 68, quanto sono? Milioni più, milioni meno. 167 milioni di ammalati mentali. Praticamente il mondo sta impazzendo. E dice, non comprendiamo perché. Ma come non comprendete perché? Ma date un'occhiata ai vostri videogames che sono, fanno a gara chi ammazza di più. Bambini di 3-4 anni con videogames che si tagliano le teste, si mettono le forchette negli occhi. Ma insomma...
Un altro messaggio ancora da parte di Daniele. Bellissima testimonianza di Barbara. Mi sento molto vicino a ciò che ha vissuto e tutto ciò mi sento di viverlo anche io. Le parole di fratello Giuseppe mi toccano e mi commuovono. E quando le lacrime scendono, capisci di sentirti preso in causa. Che il Signore ci liberi. Benedetto sia il suo nome.
Grazie, Signore. E il nome, fratello?
Daniele.
Daniele. Dio ti benedica. Daniele, anche tu sei della squadra. Vedi quando i fratelli parlano col cuore.
Sì.
Ragazzi, stiamo... Nella nostra chiesa abbiamo un gruppetto, che io spero di essere parte, spero, che stiamo camminando nel cammino della sposa di Cristo. Io prego che un giorno tutti, tutti, staremo camminando in quella direzione. Il prezzo è il massimo e anche il minimo, cioè abbandonare tutto nel cuore. Oddio, puoi continuare a usare il mondo, ma usarlo per la gloria di Dio. Va bene, puoi guardare la televisione, vedere notizie, notiziari o qualche cosa. Attenzione a questo qui che abbiamo stato il programma di cui parleremo. Attenzione, ci sono anche programmi velenosi, pieni di zizzania. Va bene, fratelli. Quindi,
hai detto che il prezzo è massimo anche minimo. E come?
Sì, il massimo è che devi abbandonare tutto. Va bene, quindi non puoi ginocchia adorare i soldi in banca, la macchina, la motocicletta, i mobili, il lavoro, la carriera. Però anche minimo, che è la cosa più facile del mondo, basta che dici di sì a Gesù ed essi lasciate prontamente, Matteo capitolo 4, prontamente lasciare le barche, le reti, le reti che non prendevano pesci, i pesci che non avevano, hanno abbandonato un poco, da abbandonare, perché il business andava male, va bene,
sì.
Li prendevano cranchi, pescavano stivali vecchi. Vabbè, abbandonare tutto non costa niente, basta dire sì. Guarda, se tu vuoi fare tua moglie felice, dici Gesù, ti metti in ginocchio, dici, voglio fare mia moglie, ma la moglie non lo merita, e appunto che non lo merita di farla felice. Perché la moglie, io parlo da marito, dico, la moglie, anche se la moglie non è a quel livello, tu la puoi fare diventare. Dobbiamo essere conosciuti per persone che aumentano il livello delle persone intorno, che si mettono sopra le loro croci, che li aiutano a rialzare le croci, dico la moglie per dire il marito, ovviamente, no? Quindi anche un esercizio spirituale, andate dalla persona che non lo merita, dalla persona che è dategli amore e perdonate. Dice fratello Giuseppe, come sei bravo. No, è una cosa che sto imparando anch'io, sto solo condividendo le cose che imparo, va bene? Adesso io e mia moglie siamo più o meno a un livello che qui ci si incoraggia a vicenda, ci perdoniamo a vicenda.
Amen.
Lei c'ha la sua croce per Gesù, io c'ho la mia croce, ogni tanto mi carico dalla sua, lei ogni tanto si carica dalla mia, ci si aiuta, va bene?
Sì.
Avete mai camminato insieme a una sorella per strada e dice, senti, posso portare il tuo borsone perché è un po' pesante per te? E allora la sorella dice, no, ti preoccupi, ma sì, dai, allora, perché l'uomo ha le ossa un pochettino più robuste, no? E allora, è così dovete fare con la moglie, il marito, il papà, la mamma, i figli. Figli e genitori, tornate all'antica quando i figli si alzavano dalle sedie perché entrava il papà. quando i figli offrivano la propria sedia al papà. E fatela come al Signore. Papà, amare i figli, dice la Bibbia. Va bene? Andiamo avanti nel nome di Gesù.
Sì.
Gloria al Signore. Di cosa parlavamo? Dove eravamo? Dicevamo che il deserto è una cosa che a volte neanche ci rendiamo conto. Il deserto è una cosa che attraversiamo tutti. Deserto è anche quando non ci sottoponiamo all'autorità e ai comandamenti del Vangelo. Ecco che entriamo nel deserto della nostra vita, no? Decidiamo di andare dove ci fa comoda. E stiamo a tutti gli effetti chiedendo a Dio di provarci, di purificarci in qualche tipo di deserto, qualche tipo di fornace. Capito? Quando cominciamo a mormorare, quando cominciamo a schivare, abbandonare, non sottoporci all'autorità del Vangelo, stiamo chiedendo a Dio. Dio mi senti? Sì, ti sento. Per cortesia puoi mandarmi qualche deserto perché non mi sto sottoponendo alla tua autorità. E Dio dice d'accordo, se questo che vuoi. Sì, perché io continuo a non volermi sottomettermi all'autorità del Vangelo. Per Israele furono 400 anni di Egitto. Va bene, e poi 40 anni di deserto. Per la precisione furono 430 anni di Egitto, 430. Mm-hmm. Per il peccato di Mosè che uccise l'egiziano, la profezia da 400 andò a 430. E aggiunto a 40 anni del deserto, furono 470 anni Israele. In parole lezioni, sì e no. Quindi cerchiamo di ammorbidire le zucchine qui, va bene?
Quindi sta dicendo che il deserto può cominciare anche per via della nostra disobbedienza?
Con la nostra disobbedienza noi chiediamo, facciamo richiesta ufficiale, una richiesta legale, su carta notarizzata, timbrata a secco o su inchiostro, come preferite, dal notaio divino, dice, per cortesia, sì, cosa vuoi? Io voglio che mi metti nel deserto. Perché? Perché sono disobbediente, perché non leggo il Vangelo, non lo pratico, non evangelizzo e perché sono diplomato in egoismo cronico, personale, assoluto. E, va bene, se proprio insisti ti metterò nel deserto, d'accordo. Il deserto può essere un incidente di macchina, una infermità, una paralisi su una carrozzella, un divorzio, può essere, infatti, cosa sono i deserti? I deserti sono disgrazie, i deserti. Cioè 400 anni di deserto, adesso vediamo i film, ah guarda lì, dammi un po' di caffè, ah guarda il deserto, 40 anni, ah sì, un po' di zucchero e caffè, pronto. Ah guarda, vedi lì mormo, ah guarda la terra si è aperta, le angoiate i vivi, guarda, stiamo guardando i 10 comandamenti, ecco lì, vedi, è bello vedere così, ma quando ci sei dentro, che la gente sprofonda la terra si richiude e vanno direttamente nell'Hades, una specie di inferno, e non è così allegrotta la cosa. Abramo fu provato e offre Isacco. Israele e viene provata e sceglie la via della mormorazione. Giuda sceglie la via del pentimento falso e quindi del suicidio. Pietro sceglie la via del pentimento vero. E per questo Pietro viene ristabilito. Invece Giuda si impicca.
Sì.
Va bene?
Sì,
quindi
sì.
A volte credendo di salvarci dalle prove di seguire Cristo, cadiamo in tribolazioni ben più dure per via della nostra disobbedienza. Va bene?
Sì, ma anche in questo caso, anche se arriviamo nel deserto per via della disobbedienza, il Signore può usare lo stesso quel periodo nel deserto per addestrarci, insegnarci e possiamo uscire meglio di prima ed essere usati per Dio. Vero?
Sì, amen. Grazie Signore.
Tutte le cose cooperano al bene per quelli che amano Dio.
Bene, siamo arrivati alla conclusione, fratelli. E Isaia 41, dice il Signore, dice Gesù. Isaia 41, 18 al 20, perché nel Vecchio Testamento Gesù parlava, in quel tempo si chiamava solo Yahweh. Nel Nuovo Testamento invece si chiama la parola di Dio, che è sempre lo stesso. Isaia 41, 18 al 20. E guarda, fai così, guarda. Fai un'altra cosa, comincia dal 10, sia 41, 10 al 20.
Tu non temere, perché io sono con te, non ti smarire, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia. Ecco, tutti quelli che si sono infiammati contro di te saranno svergognati e confusi. I tuoi avversari saranno ridotti a nulla e periranno. Tu li cercherai e non li troverai più. Quelli che litigavano con te, quelli che ti facevano guerra, saranno come nulla, come cosa che più non è. Perché io, il Signore, il tuo Dio, fortifico la tua mano destra e ti dico: non temere, io ti aiuto. Non temere, o Giacobbe, vermiciattolo, o residuo di Israele, io ti aiuto, dice il Signore. Il tuo Redentore è il Santo di Israele. Ecco, io faccio di te un erpice nuovo dai denti aguzzi. Tu trebbierai i monti e li ridurrai in polvere e renderai le colline simili alla pulla.
La pulla sarebbe l'erbaccia.
Tu li ventilirai e il vento li porterà via. Il turbine li disperderà. Ma tu esulterai nel Signore e ti glorierai del Santo di Israele. I miseri e i poveri cercano acqua e non c'è. La loro lingua è secca dalla sete. Io, il Signore, li esaudirò. Io, il Dio di Israele, non li abbandonerò.
Alleluia. Il Signore verrà ad aiutarti nel deserto.
18. Grazie, Signore.
Io farò scaturire
dei fiumi sulle nude alture,
delle fonti
in mezzo alle valli.
Farò del deserto
uno stagno
e della terra arida
una terra di sorgenti.
E pianterò nel deserto
il cedro, l'acacia, il mirto e l'olivo selvatico.
E metterò nei luoghi sterili
il cipresso, il platano e il laricce tutti assieme,
affinché quelli vedano,
sappiano, considerino e capiscono tutti quanti che la mano del Signore ha operato questo e che il Santo di Israele ne è il creatore.
Alleluia, bellissime scritture sul deserto, come il Signore nel deserto è lì che ci guarda, è lì che ci guarda. Siamo nel deserto spirituale, un problema in famiglia, il diavolo ci ha attaccato e quindi attaccandoci, ecco, cade una maledizione addosso, un incidente di macchina, una cosa che non deve avvenire se camminiamo con lo scudo alzato. Va bene? Però a volte può capitare. Può capitare che Paolo ha detto, ha fatto naufragio con la sua nave, con delle navi, ha fatto naufragio 3 volte, battuto con le verghe diverse volte, imprigionato diverse volte, lasciato per morto. Quindi può capitare anche a noi. Ma se camminiamo con lo scudo della fede alzato, ecco che risorgeremo vittoriosi. Alleluia.
Amen.
Una sì. Piccola profezia di Gesù. Dice Gesù: amati figli, non temete i deserti che io vi metto davanti per attraversare. Non vi sarà difficile superarli, se solo manterrete gli occhi su di me, la mia parola, il mio amore, la mia verità. Non vi sarà difficile se capite che io sono con voi sempre. Sono con voi così come il Padre fu con me sempre. Nessuno vedeva il Padre nella carne, ma io lo sentivo nello Spirito. Così, in ugual modo, io sono con voi. Il mondo non mi può vedere fisicamente, perché non mi cerca con l'occhio dell'amore e io non sono una cosa fisica adesso, tranne che in voi. E per questo il mondo è cieco, non può vedermi. Ma voi mi vedete, voi mi sentite. Voi che mi cercate, voi che mi amate. Ed è questo il più bel sacrificio che io desidero da voi, il vostro amore.
Amen.
Il vostro cuore per me, come il mio lo è per te. O mia amata sposa, o mia amata e preziosa, ecco, il tuo Signore è il tuo innamorato.
Canto dei Cantici 1, 15 e 4, 7. Come sei bella, amica mia, come sei bella! I tuoi occhi sono come quelli dei colombi. Tu sei tutta bella, amica mia, e non c'è nessun difetto in te.
Non hai difetti perché il mio spirito unito al tuo amore per me, ti rende pura, come anche è scritto.
Secondo Corinzi 5:21. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Romani 8:1. Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito.
Alleluia, grazie Signore.
Amen.
Grazie Gesù. Signore. Ho finito il messaggio, Angela.
Gloria a Dio. Amen. Dio ci aiuti nel deserto sempre di guardare a Lui, di fortificarci nello Suo Spirito e diventare guerrieri, come ha detto Barbara. Nel deserto si diventa guerrieri e tutti noi siamo chiamati ad esserlo.
Amen. Amen. Grazie Signore. Gloria al Signore. E allora, Amen. Se ti trovi nel deserto, guarda Gesù.
Amen.
E come hai detto tu, continua a camminare.
Ma io ho passato deserti tutta la mia vita, ragazzi. Va bene? E devi imparare a... Il Signore non ti toglie dal deserto, ti insegna a superarlo. Mm-hmm. Non ti toglie dalla tribolazione, marchio della bestia, l'anticristo che viene, come dicono i falsi profeti, che lui vi farà scappare tutti come codardi, tutti impauriti dall'anticristo. No. Il Signore ci insegna a vincere il diavolo, vincere l'anticristo, sconfiggere il marchio della bestia.
Amen.
Perché i nostri Amen. Nomi sono scritti per fede, credo che sono Amen. Scritti nel libro dell'agnello. Noi non possiamo, non potremo e non riceveremo il marchio della Amen. Bestia. Moriremo,
grazie,
magari
Signore.
Strillando, ma non lo riceveremo.
Grazie,
moriremo Gesù. Per fede, con fede, lodando, glorificando il Signore.
Amen.
Va bene? Avanti, fratelli, avanti. Se sei in un deserto, fratello, non ti fermare a guardare al deserto. Continua a camminare guardando a Gesù. Lui è lì al tuo fianco, davanti a te, e più precisamente lui è, qual è il suo indirizzo? È dentro il tuo cuore. Va bene, non solo non è lontano da noi. Noi ci sentiamo lontani per via dei nostri peccati, ma lui non si è mai allontanato da noi.
Amen.
Alleluia.
Grazie Gesù.
Angela, gloria a Dio.
E mettiamo un bel canto di Hebron, passa altrove, e poi andiamo alle testimonianze dei fratelli.